fate attenzione a quello che ascoltate, e lo motiva con due argomenti, perché ciò che ascoltate, la parola, la parola che Gesù rivolge in parabole, è una lampada che risplende. È stata posta sul moggio e risplende per volontà di Dio, del Padre, ma per anche l'opera di Gesù. E poi dice: ci sarà una parola alla quale seguirà un giudizio e una ricompensa. Sono gli argomenti che Gesù porta perché si faccia davvero attenzione alla parola che egli pronuncia e perché la si ascolti, fare attenzione. Quindi è un invito rivolto alla folla. Abbiamo visto come i versetti precedenti nei quali Gesù spiega la parabola del seminatore sono rivolti ai discepoli, ma probabilmente è una inclusione, è un flash che non è avvenuto lì. Non sembra possibile che Gesù dica una parabola, poi va in casa a spiegarla, poi torna fuori a parlare con le folle, perché sta parlando alle folle, come dirà il versetto 34, mi pare, che Gesù stava continuando a parlare alle folle. Quindi queste parole sono rivolte alle folle, e queste parabole con un forte invito di Gesù a comprenderle. E quindi da qui, dai primi versetti, come abbiamo sottolineato, del capitolo in cui per tre volte si dice che Gesù insegna o la sua parola è un insegnamento, e poi ancora dal versetto 34, mi pare, dello stesso capitolo, 24, senza parabole, no, 33, 20, adesso, 33, 33. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. L'intenzione di Gesù è che comprendano, non di nascondere, ma comprendano, e attraverso il linguaggio parabolico. E quindi ancora una volta in questi versetti troviamo l'invito a ascoltare, fare attenzione nell'ascoltare la parola, argomentato, come abbiamo detto. Poi seguono due parabole ai versetti 26 e 32, parabole questa volta sul regno di Dio. A che cosa paragonerò il regno di Dio? In queste due parabole si parla dunque del mistero del regno di Dio. In particolare Gesù mostra due cose: che è una lampada che risplende, in queste due parabole, che è un seme che cresce in automaticamente, come diremmo in italiano, spontaneamente, forse meglio, indipendentemente quasi da è come un terreno che quando riceve il seme non può fare altro che fare germogliare il seme. E quindi questa è la prima parabola. E poi la seconda è una crescita che è destinata, il regno di Dio in questa sua dinamica di crescita è destinato a divenire un rifugio per tutti gli uccelli del cielo, per tutti. E quindi forse qui è contenuta già una valenza escatologica. Sarà la fine che sarà così, però già nel tempo, nella storia, in qualche modo il regno di Dio dovrà già esserlo, anche se questo rifugio per tutti gli uccelli del cielo, per tutti gli uomini, sarà solo per la fine, e la storia lo mostra, però nel tempo ci deve essere un qualche segno che questa crescita continua, anche se non è ancora il regno nella sua dimensione finale, nella sua dimensione completa, però questo regno, questa crescita la si deve percepire, nei discepoli, nella comunità di Gesù, eccetera. Queste sono le due parabole del regno, sulla inevitabile crescita. E poi c'è due parole ancora, seguirà nei versetti 33 e 34, che sono un commento dell'Evangelista di Marco, su due punti, Gesù, sul fatto che Gesù parlava loro in parabole, come potevano ascoltare. È una conferma che Gesù con linguaggio parabolico non vuole nascondere, ma vuole che i suoi ascoltatori, interlocutori, si sforzino di comprendere, piuttosto direi così. E mentre ai suoi, nel versetto successivo, 34, insegnava in particolare, poi ai suoi spiegava tutto. Questo non contraddice il fatto che con le parabole Gesù abbia l'intenzione di parlare in modo chiaro alle folle, perché potrebbe sembrare, alle folle parla in parabole, poi ai suoi invece parla, spiega tutto. E allora da qui si ricaverebbe che quindi il discorso in parabole è per nascondere qualche cosa, no? Parla ai suoi in privato perché i suoi sono coinvolti nella sua vicenda, hanno un ruolo diverso dalle folle, sono coinvolti. E quindi ai suoi, che sono i suoi familiari, deve anche dare un insegnamento ulteriore sul fatto che sono suoi discepoli e loro hanno un ruolo nella vicenda di Gesù, nel Gesù che porta a compimento il regno di Dio. Hanno un ruolo particolare, non da folle ma da discepoli, e quindi dovrà bene dire qualche cosa anche a loro in modo particolare. Poi lo vedremo più avanti, quando, dopo che Pietro avrà confessato Gesù, tu sei il Cristo, e in particolare ai discepoli ci sarà un insegnamento sul mistero della croce. Per tre volte spiega, predice la sua morte e resurrezione, come sappiamo. E poi abbiamo le altre, sempre nel capitolo quarto, l'ultima parte, la tempesta si è placata, Gesù che cammina, Gesù che è nella barca con i suoi discepoli, la grande tempesta, e i suoi lo svegliano, non ti importa che siamo perduti, e Gesù che prima comanda al mare, al vento e al mare, taci, calmati, e poi sgrida i suoi perché non hanno ancora fede. E poi il risultato di questo è che tutti furono presi da grande timore, la domanda: chi è costui al quale il vento e il mare gli obbediscono? E qui si può pensare, ciò che è particolare di questo brano è che Gesù non si rivolge a Dio, al Padre, perché faccia tacere, ma è con la potenza di Dio che ordina al mare e ordina al vento che si placchi. È lui stesso, e quindi è questa la che fa anche dire ai discepoli chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono. Dunque cresce più che la prima ancora, che la certezza della fede in Gesù, cresce nei discepoli la domanda: ma chi è costui al quale perfino, abbiamo visto, comanda agli spiriti impuri, caccia le malattie, perfino comanda al mare e al vento, chi è costui? È la domanda che ci deve essere innanzitutto prima della risposta. La risposta verrà, ma ancora sono nella fase in cui Gesù indica e mostra la sua persona, invita alla fede. Poi abbiamo gli altri miracoli, la guarigione di un indemoniato al di là del mare, nel paese dei Geraseni, quindi al di fuori dei confini di Israele, e con, con una descrizione abbastanza pittoresca di come tutto avviene, però alla fine possiamo vedere anche qui come c'è stato nel capitolo prima, all'inizio dell'attività di Gesù pubblica in Israele, la cacciata di uno spirito impuro nella sinagoga, così anche presso i pagani la prima cosa che compie Gesù è la cacciata di uno spirito impuro, con risultati diversi. Nel primo capitolo troviamo le folle che si interrogano, e che qui troviamo, non c'è nessuna, quello che è un po' caratteristico di questo brano, nonostante che le cose che si dicano di questo tale, la sua situazione ben conosciuta, così pesante, e anche il fatto come avviene con i demoni che vanno nei porci su permissione di Gesù, precipitano nell'abisso e sono 2000, mi pare. Nonostante questo non c'è alcuna risposta da parte della folla, anzi gli chiedono di tornare via. Quindi vediamo un'accoglienza diversa. Gesù ottiene un'accoglienza diversa sulle due sponde, ma inevitabile. A questo tale che è stato guarito, Gesù lascia il compito, però si ritira. Però lascia il compito di, non lascia che gli vada dietro, ma di andare a dire, ad annunciare ai suoi, a prendere un po' il suo posto, ad annunciare quello che gli è capitato, la buona novella. E poi abbiamo finalmente il brano di oggi, che però adesso dite voi, poi diciamo una parola finale. Io non so quanto tempo ho.
Ma mi sembra che nella pericope di oggi ci siano degli elementi distintivi, no? Abbiamo a che fare con due miracoli che riguardano una donna adulta e una donna bambina. E questo ci parla un po' del rapporto di Gesù con le donne, ma ci parla anche, per esempio, di quel padre che si sposta per chiedere la guarigione della figlia, quindi dice quanto anche un uomo possa tenere alla salute di una donna della sua famiglia. L'elemento femminile mi sembra che risalti proprio in questi due episodi. E un altro elemento comune che mi ha colpito è il fatto che il padre si getta ai piedi di Gesù e lo supplica perché la figlia sia salvata. E d'altra parte la donna tocca il mantello di Gesù pensando: sarò salvata se tocco il suo mantello. Quindi mi sembra che sia in entrambi i casi questione della salvezza, una cosa molto importante, una cosa che prende tutta l'esistenza. E anche lei alla fine poi si getterà ai piedi di Gesù. Quindi abbiamo due persone che, almeno nello spazio, così come viene descritto dall'evangelista, dal narratore, si gettano ai piedi di Gesù. Solo che la donna, ecco, questo mi sembrava, molto significativo, la donna in che situazione è? Impaurita e tremante. Perché? Perché in un certo senso lei ha rubato la salvezza. È una situazione, molto, molto potente, no? Una situazione in cui noi ci sentiamo coinvolti, identificati. Lei, in un certo senso, l'ha rubata la salvezza, cioè l'ha ricevuta senza chiederla. E questo Gesù poteva farlo, questo Gesù l'ha fatto. Quando lei si getta ai piedi di Gesù, si viene a creare come una relazione molto intima tra Gesù e questa donna. E mi ha fatto pensare un po' alla Cananea, no? questo dibattito così, questo scambio di battute così rapido tra Gesù e la Cananea. Qui invece abbiamo quasi una specie di confessione, no? La donna si getta ai piedi di Gesù e si confessa. Gesù evidentemente apprezza e accetta la confessione della donna, e il risultato è che questa donna sarà guarita. Un'ultima cosa che vedo in comune tra le due donne è che il sangue è segno della vita. La donna perdeva sangue, la donna perdeva la vita, ed è questa la ragione per cui la donna che sapeva di perdere la vita fa questo gesto. D'altra parte, la bambina, nel momento in cui Gesù compie questo miracolo, perde la vita agli occhi di tutti. Ecco, questo mi sembra, come dire, che ci possa invitare anche a riflettere, no? Gesù salva, e in entrambi i casi questa salvezza è in un certo modo ridare la vita a una donna.
Mi colpiva oggi di questo passo, che è presente in tutti e tre gli evangelisti sinottici, il fatto che di questi due miracoli, uno, come dire, è incastonato dentro l'altro. Il brano della donna dell'emorroissa interrompe la sequenza del racconto della guarigione, della risurrezione, insomma, della figlia di Gairo. E mi sembrava quasi che, appunto, la guarigione dell'emorroissa rappresentasse in qualche modo una chiave di lettura anche dell'episodio poi della risurrezione della bimba di Talita. Perché abbiamo le folle che seguono Gesù, lo vediamo in tutto il Vangelo di Marco, gli stanno addosso, lo schiacciano, lo premono da tutte le parti. Anche alla fine del capitolo 6 dice che deponevano i malati nelle piazze, lo supplicavano di poter toccare anche il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. C'è questo desiderio di appropriarsi da parte delle folle, di prendere di quella grazia di sanazione che proviene da Gesù. Non ricordo dove dice, o quale Vangelo dice, che da lui usciva una virtù che sanava tutti. Ecco, le folle l'hanno capito, gli si buttano addosso. Da un lato però abbiamo che nel racconto della risurrezione della bimba Gesù impone il silenzio ai genitori, dice loro che nessuno venga a saperlo, mentre in questo racconto della guarigione dell'emorroissa il Signore rende pubblico qualcosa che è avvenuto nel silenzio. Quindi è esattamente il contrario: la donna è stata guarita, ma Gesù non si accontenta, anzi vuole che venga reso pubblico davanti a tutti. Vuole che tutti sentano, soprattutto la donna prima, ma anche tutti sentono le parole che lui dice: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace, sii guarita dal tuo male. Ecco, mi colpiva molto questa cosa, perché il Signore, come ricordava Sandro all'inizio, rileggendo i testi, quei testi che mi ha letto in settimana, non è venuto per nascondere nulla. Il suo stesso parlare in parabole serve a rivelare chi è Lui e qual è il rapporto con Lui, che cos'è il Regno dei Cieli. E qui mi sembra che sia la stessa cosa. Il rapporto con Gesù non è il rapporto con un guaritore, un taumaturgo, dal quale sperare di ottenere un vantaggio per sé e per la propria salute solamente. Il rapporto con Lui è il rapporto con chi ha la vita, la dà e dà la salvezza. Figlia, la tua fede ti ha salvata. E la stessa fede in Gesù non è una fede completa solamente perché c'è la fiducia di poter ottenere la guarigione toccandolo. La fede che lui chiede mi sembra è di più,
è una fede maggiore, superiore a questa. Ed è una fede che può essere data solamente con la confessione pubblica davanti a Lui di ciò che abbiamo nel cuore e sentendoci dire da Lui direttamente che Lui è il nostro Salvatore.
Volevo stare ancora un pochino su questo gesto della donna. Cioè, certamente il brano è molto lungo, quindi altre volte si divideva in due, quindi era meglio, però adesso dobbiamo stare a questo. C'è questo caso della donna che è estremo, come il caso della ragazzina che sta morendo. Però questa donna è impura, e nello stato, cioè al Levitico si sa che la donna in quello stato non poteva accostarsi alle folle, nemmeno accostarsi a Gesù. Quindi il timore, il tremore che lei ha, che di nascosto nella folla tocca queste frange, è di una grandissima fede. E se il fatto rimaneva nascosto, se Gesù non le... Gesù sapeva chi era, l'aveva toccato, no? Però se Gesù non la scopre, lei rimaneva nascosta, cioè il suo atto di fede era invisibile, cioè rimaneva tra lei e Lui. Invece appunto Gesù, facendolo questa domanda, la scopre, lei appunto tremante perché sapeva in che condizione era, va e si getta ai suoi piedi ancora chiedendo misericordia, e quindi Gesù la loda: grande la tua fede ti ha salvato. E questo scoprire questo atto di fede nella donna fa sì che anche la fede di Gairo si rafforzi, perché gli vengono a dire: ma è morta, perché stai ancora a supplicare il Signore, meglio lasciare perdere, tanto è morta. E Gairo, appunto Gesù che sente queste parole, incoraggia, no? Dice: ma dice, cos'è? Appunto gli dice: non temere, ma continua solo a credere. E questo e poi appunto avviene il miracolo. Ma a me appunto mi colpiva questo fatto, insomma, che il Signore facesse emergere l'atto di fede della donna. E quindi è bello, insomma.
A me hanno colpito alcuni particolari. Per esempio, al versetto 30 dice: e subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da Lui, ecco, questo essendosi reso conto della forza che è uscita da Lui mi ha fatto pensare che la guarigione che questa donna ha avuto è avvenuta quasi come se fosse successa al di là della volontà di Gesù, al di là della sua consapevolezza che qualcuno gli stava chiedendo qualcosa. È come se Dio fosse costretto, è come se Dio fosse costretto a compiere il miracolo, è come se Dio si togliesse la libertà cioè gli è uscita questa forza a Gesù, lui ha sentito che gli è uscita questa forza. È grande, mi sembra, questa cosa, perché non gli è stato chiesto qualcosa e lui ha risposto sì o no, ma è stato toccato senza nemmeno vederla, e questa forza è uscita e lui ha sentito questa cosa. E quindi davvero mi è sembrata una cosa molto bella, come se Dio fosse costretto poi a fare dei miracoli quando la domanda è davvero dentro il cuore, una domanda forte, senza nemmeno la consapevolezza di lei di sapere chi era Gesù, perché chiaramente forse non lo sapeva, magari lo capirà dopo quando incontra veramente Gesù. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, anche quando dice Gesù a Gairo: non temere, soltanto abbi fede. L'avevamo già visto: perché avete paura, non avete ancora fede? Aveva detto ai discepoli impauriti quando la barca era ormai piena d'acqua e c'era quel vento fortissimo. Però questa volta è ancora di più, perché questa volta non c'è la paura di morire, c'è la morte già avvenuta, c'è la morte certa. E allora Gesù dice che anche di fronte alla morte certa, alla morte già avvenuta, non bisogna temere e bisogna avere fede. E anche questa cosa mi sembra davvero, davvero grandissima, perché Lui è il Signore della vita e della morte, e quindi anche quando la morte è già avvenuta, la vittoria sua ci sarà, ecco, e la fede va conservata. E poi l'altra cosa, così, che ha chiamato questi Pietro, Giacomo e Giovanni, che saranno quelli che chiamerà anche per la trasfigurazione, quindi perché è un momento in cui sta manifestando in profondità chi è veramente Lui, il Signore della vita e della morte.
Mi sembra che il miracolo che Gesù fa a questa donna sia doppio, cioè quella specie di congedo, non so come dire, va in pace, ecco, mi sembra che contenga veramente un grande dono, ecco, perché dopo una malattia così lunga, così umiliante, per lei si può perdere la speranza, si può perdere la pace, e quindi non mi sembra una cosa scontata, e cioè così ovvia il dire va in pace, restituisce anche proprio una grande pace, quella che dà il Signore poi anche quando risorge, il saluto più saluto, il dono più grande che fa è sempre la pace.
Un altro particolare piccolo al versetto 26, dove dice appunto che aveva molto sofferto, come adesso aveva sottolineato Tonino, per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Ecco, quindi questa cosa qui è molto disperante. E nel libro di Tobia, come segnato a margine, nella Bibbia di Gerusalemme, capitolo secondo, il libro di Tobia lo faremo nei prossimi mesi, quindi capitolo secondo al versetto 10, mi pare, 12, dunque, caddero sui miei occhi escrementi, eccetera, eccetera, e mi produssero macchie, dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Ecco. Quindi siamo di fronte proprio all'impossibilità umana assoluta, e quindi siamo di fronte al Creatore, il Creatore che ridà la vita, il Creatore che sana completamente, e per questo ci sono i tre testimoni, ecco, mi sembrava molto importante.
Beh, io cerco di essere breve. E questa donna, l'emorroissa, è detto dall'Evangelista che ha fatto di tutto per guarire. Ha cercato in tutto, non solo che è malata da tantissimi anni, ma che ha fatto di tutto per cercare di guarire. Ne ha provate tutte. Questo è molto sottolineato. E forse era anche conosciuta, è andata da molti dottori. E era il suo caso, forse non era, era un caso anche conosciuto, la si conosceva, però lei comunque è lì. E io penso che ottiene la guarigione in questo modo, un po' rubandola, strappandola, come volete. E quello che colpisce è la reazione di Gesù. Quanti casi ci saranno stati come questa? È stato ricordato, no? Che le folle, un altro testo del Vangelo, lo toccavano solo per essere guarite, quindi. Però per questa volta Gesù la toglie dal suo anonimato. È bellissimo, è un atto nei suoi confronti. oggi diremmo le fa fare outing, ma non è così, non è per metterla, e invece io penso è per fare crescere il rapporto con lui, con Gesù, per rendere noto quello che Gesù le ha fatto, può essere, ma soprattutto io ho sentito come, insomma, alla fine questa donna, se fosse andata via a casa, guarita, ma senza avere poi potuto avere da Gesù queste parole, sarebbe andata a casa dopo le parole di Gesù più contenta. È un'altra cosa. Andata a casa non solo guarita, ma con Gesù che le ha rivolto la parola. E lei che non s'azzardava nemmeno a chiedere, solo andare un po' anonima, andare a toccare, invece si vede un miracolo ancora più grande, ha ottenuto un miracolo più grande. A Gesù le ha rivolto la parola e le ha detto queste cose: la tua fede era già stata salvata, ti ha salvata, vai in pace. E è molto bello, e insomma io ho sentito come un gesto nei confronti della donna che la toglie dall'anonimato, che le compie una cosa. Le parole che Gesù le rivolge sono ancora più grandi, e poi mi è perso il segno. Che è la cosa che, ma insomma, si potrebbero dire anche altre cose, va in pace, vabbè. E invece sull'altro episodio che contorna il miracolo dell'emoraissa, che cosa dire? È un miracolo di resurrezione dai morti, quindi è uno dei più grossi, e molto sottolineato, però anche qui ci sono delle parole di Gesù. Gesù arriva, c'è un gran trambusto. Innanzitutto bisogna dire che conforta la fede di questo tale, continua ad aver fede. E sono le parole, Gesù non solo richiede la fede, ma a questo tale gliela conforta, gliela rinsalda, continua. Sta con lui nella richiesta della fede, lo aiuta, è molto bello. E poi quando arriva c'è il grande trambusto, a un certo punto lo deridono anche, allora lui prende tre, va dentro, compie il miracolo, e poi c'è questa frase, e dice... raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Ma com'è possibile? Com'è possibile che nessuno venisse a saperlo? L'avranno ben vista dopo che era. Da morta che era, tutti l'hanno deriso perfino, perché l'hanno vista morta. Com'è possibile tenere nascosta una cosa del genere? E Gesù probabilmente lo sa. Qui si parla, tutti gli autori, i commentatori dicono il segreto messianico, confortati anche da altri testi, ma io non credo che Gesù abbia voluto nascondere la sua identità mai, né nelle parabole, né nell'insegnamento, né in quello che fa. E una conferma del fatto che quando Gesù tenta di dire appunto questa cosa, come troviamo anche il capitolo settimo, più egli dice, comanda loro di non dire a nessuno quello che aveva compiuto, alla fine del capitolo 7, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. Quasi sembra invece il contrario, che Gesù non voglia nascondere, ma quasi un po' così, in modo un po' straordinario, un po' fuori dall'ordinario, non è possibile tenere nascosta, ma è come dire, è una sottolineatura maggiore che Gesù vuole invece alla fine fare conoscere la sua identità. Però forse qui però non so andare avanti, in un modo che è tutto da scoprire, è questo forse il significato, è tutto da scoprire, c'è da pensarci sopra alle cose che Gesù fa, che sono evidentissime. Questa ragazza è uscita, è guarita, quindi è evidente che l'ha guarita. Però, come sappiamo, i miracoli sono dei segni che rimandano alla comprensione, alla fine, di chi è Gesù, della sua identità, della sua persona. E qui vuole che la gente, questo non è del tutto evidente, insomma, c'è un lavoro da fare per comprendere chi è Gesù. È un po' uno stratagemma. Io ho pensato così, invece, che più che segreto messianico, è uno stratagemma che Gesù fa, mette in opera perché si rifletta sulle cose che egli dice e che egli fa. Come per le parabole, Gesù non vuol tenere nascosto nulla. Mi sembra, più si legge il Vangelo di Marco questa volta, più questo mi sembra chiaro, insomma. Quindi bisogna ripensare questo famoso segreto messianico, che Gesù vuole nascondere la sua identità. Ma fra l'altro viene sottolineato appunto che tutte le volte che ci prova fallisce. Ecco dunque, rivolgiamo dunque ora le nostre suppliche, le nostre preghiere al Signore, chiedendo la fede dell'emoroissa, chiedendo che sostenga la nostra fede.